Radio 3, lezioni di musica. Johann Sebastian Bach, Le Suite francesi, quarta puntata, con Luca Mosca.
Buongiorno a tutti, sono Luca Mosca e siamo arrivati alla quarta puntata dedicata delle lezioni di musica dedicata alle suite francesi di Bach. Qui abbiamo la suite francese in Mi bemolle maggiore, e io vorrei cominciare questa puntata con una cosa che non si dovrebbe fare, proverò adesso a suonare l'inizio di questa, la prima parte di questa Allemande, con cui incomincia la quarta suite di francese, però usandola come un accompagnamento di una canzone del Festival di Sanremo, no? Io non ho tanta fiducia negli autori delle canzoni della Festival di Sanremo, nel senso che nessuno, non ho mai sentito un pezzo di Bach, ecco, è scritto da un compositore del Festival di Sanremo. Però dopo vi spiegherò un po' perché, ecco, questo pezzo di Bach potrebbe essere, no, l'accompagnamento di un pezzo di Sanremo. Ma intanto questa melodia non pretende di essere bella, immaginatevela cantata da Paul McCartney, comunque, non da me. Allora, sentite, vi ripeto, il pianoforte è Bach, e invece io lo distruggo con questa melodia orrenda. Allora, sentite. Ecco, avete visto che è una cosa praticamente mostruosa, assolutamente mostruosa, inaccettabile, assolutamente inaccettabile. Quindi ho profanato Bach, ho fatto i baffi alla Gioconda, no? Ora, però avete visto che in qualche modo c'è, no, se fossero delle chitarre con un basso a suonare il pezzo di Bach, ci potrebbe essere Paul McCartney che ci fa sopra questa. Fra l'altro, se uno pensa alle canzoni dei Beatles, no? Ci sono delle bellissime canzoni dei Beatles che hanno degli accompagnamenti quasi neobarocchi. Adesso non mi viene in mente nessuna canzone, ma però ce ne sono almeno tre o quattro che conosco in cui veramente ci sono degli accompagnamenti che probabilmente non erano neanche scritti da Lennon e McCartney o da George Harrison, ma erano gli arrangiatori, no, o comunque magari George Martin, che era un po' il genio, no, fuori delle quinte, no, dietro le quinte dei Beatles. Ora, sentiamo il pezzo di Bach adesso invece per quello che è, no, come è scritto esattamente. Volevo farvi notare una cosa subito. Cioè, la prima cosa che lo avvicina a una canzone è che al basso c'è semplicemente una scala, cioè una scala che è questa. Quindi noi sentiamo, sale al re, al fa, al sol, al la, al si, poi al do, al re e al mi, e abbiamo fatto, quindi è semplicemente una scala, la salita di una scala al basso. Ma quello che noi sentiamo preponderante nel pezzo di Bach non è la voce inferiore, cioè questa scala, ma è la voce superiore, che è proprio una serie di arpeggi chitarristici, potremmo dire. Sentite. Assolutamente magnifico, uno lo sente e dice mamma mia quanto è bella questa musica di Bach. E quello che mi sorprende, no, nell'approccio che ha un ascoltatore con un pezzo come questo, è che probabilmente non si accorge che manca un elemento fondamentale della musica, almeno per come la interpretiamo noi, no? come noi occidentali, cioè la melodia. In questo pezzo non c'è una melodia, cioè io l'ho aggiunta ho imbrattato questa tela, no, con un'ignobile melodia che non c'entra un fico secco. Però si capisce benissimo che in realtà si può avere una musica senza melodia. Quindi questa è una cosa che potrebbe essere, uno potrebbe pensare che appartenga alla musica del Novecento, no? Questo fatto, oddio, questa musica non ha melodia, non riesco a capirla. No? Mentre invece questa è una musica senza melodia che probabilmente si riesce a capire. Vi faccio un altro pezzo di suonicchio, un altro pezzo di Bach senza melodia, no? Che è il primo preludio del Clavicembalo Temperato, sentite. Che non c'è una melodia, infatti è stato Gounod a metterci la melodia, no? Ha fatto l'Ave Maria, un pezzo che sinceramente non ritengo sia molto più bello della scimmiotatura che ho fatto di Bach, con una specie di Bach Paul McCartney, di quello che, cioè, non ho molta stima, ecco, di questo pezzo di Gounod. Comunque Ave Maria, eccetera eccetera, cioè sul pezzo di Bach che non ha melodia Gounod ha sovrapposto una melodia. Altre cose che vi posso dire di questa prima sezione, comincia con una salita delle voci inferiori, no? Quindi il basso sale. Invece da un certo punto in avanti la salita del basso non corrisponde a una salita delle altre voci che cominciano invece a scendere. Sentite. Ecco, da qua sentite il basso sale, ma le altre voci scendono, sentite. Sentite. È vero che qua, quando arriva, le due mani sono quasi unite, no? Sono partite distanti e adesso io sto suonando con i pollici molto vicini, no? A questo punto i pollici si toccano e a quel punto la voce superiore sale e la voce inferiore scende, perché sennò ci sarebbe uno scontro, no, di mani. Sentite? E si ripristina un gioco complesso di moti contrari, partono delle progressioni. Sentite allora le progressioni, che sono fin dall'inizio. Il modello è questo, che viene ripetuto un tono sopra e poi ancora sopra e poi ancora sopra e poi capite? Quindi lui è salito. A questo punto c'è un altro modello, che è questo, che ripete così. E poi, cioè, è sempre la stessa cosa, però su gradi diversi. E poi modello. È un modello di quattro quarti, cioè un modello più lungo. E sentite il modello, questa volta molto lungo, che viene ripetuto. E poi impressionante, no? Come tutto è costruito sulla ripetizione, ma ripetizione su gradini diversi. Vi risuono questa progressione, no, di tre volte la stessa cosa, ma su gradini diversi. Sentite, la prima volta, uno, due, tre, eccetera eccetera. La seconda parte è una rilettura della prima parte, però in altre tonalità e su altre note. Sentite, questa volta c'è un pedale al basso, cioè il basso rimane fermo sulla stessa nota, e sentite invece le altre voci. seconda parte di questa Allemanda. Vi ho parlato di pedale, no? Di questa nota ferma. Sentite il basso. Avete visto però che io ho suonato più piano adesso le voci superiori e che invece non devono essere suonate così piano, almeno con la stessa dinamica devono essere suonate, cioè in questo modo. Sentite questo accordo? Ecco, questo è tipico di Bach, cioè il pedale è questo e l'accordo è questo. Sentite che è molto dissonante, quindi si va dalla consonanza alla dissonanza, sentite qua, e poi di nuovo la consonanza, cioè il gioco è quello sempre di, è come una fisarmonica, no? Di andare dalla dissonanza verso la consonanza, la dissonanza verso la consonanza. È come il moto delle onde del mare, no? Uno si mette davanti alla spiaggia, non alla spiaggia, e vede questo movimento che sembra sempre lo stesso, in realtà è sempre diverso. Infatti anche nella musica, anche in Bach, sembra la musica sempre del primo Settecento, sempre di Bach, no? Sempre quella roba lì, no? In realtà è come vedere le onde del mare, quindi in realtà il mare non stanca mai, uno può mettersi un'ora a vedere le onde del mare e non è per niente ripetitivo, cioè in questa apparente ripetizione in realtà c'è un universo e quindi ci sono delle leggi imperscrutabili, un po' quelle che dettano, no, questa musica straordinaria. Ora il secondo pezzo è una corrente, cioè una courant. Questa corrente è molto spericolata perché ha una melodia che vi suona da sola, comincia nel registro medio e poi con un salto va nel registro acuto. Di solito Bach è molto conseguenziale, non ci sono grandi salti, cioè i salti sono questi. I gradi congiunti invece sono questi, il contrario del salto è questo. Se io faccio così sto facendo delle scale e quindi ho dei gradini molto bassi, ma se io invece mi butto dalla finestra, faccio così, non so bene dove vado. Sentite cosa fa Bach. Quindi io sento questa melodia che potrebbe tornare indietro, no? In maniera molto banale, mentre invece c'è questa cosa straordinaria, questo slancio, e poi prosegue nell'acuto. E di nuovo poi sale. Di nuovo. Ecco, ci sono quindi questi spericolati passaggi melodici che ci portano da un registro medio a un registro acuto e viceversa, no? Senza che noi quasi ce ne rendiamo conto. Però questo dà un interesse enorme a questa corrente. Adesso ve la suono. Finisce con un'emiola, cioè quello che, se non avete seguito le altre puntate, a un certo punto vi ho spiegato l'emiola, no? Cioè un, due, tre, un, due, un, cioè un, due, tre, un, due, tre, un, due, un, due, un, due. Quindi questo pezzo è tutto in tre, cioè uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, tre. A un certo punto c'è questa 1, 2, 1, 2, 1, 2 che trasforma questo pezzo con una tarantella. Sembra proprio una tarantella napoletana. Si dice... E la tarantella è in due. Cioè 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quindi vedete come improvvisamente questo pezzo che è in tre, perché è in nove ottavi, è in tre, diventa in due. In due. La seconda parte subito ha una rilettura dell'inizio. L'inizio, le prime due battute sono queste, vi ricordo, per moto contrario, cioè rovescia tutto, sentite. Qui non c'è più il salto, ma il salto è questo. No, invece di essere ascendente è un salto discendente, rovescia, fa il moto contrario, fa il moto contrario. Quindi seconda parte c'è l'emiola, cioè questo gioco del 1-2-1-2-1-2 al posto del 1-2-3-1-2-3. Arriva a un punto culminante partendo dal basso, cioè a un certo punto lui raggiunge il punto più basso, in questo punto, in questa seconda parte, sentite? Sentite come la mano destra, io sto suonando con la mano destra, arriva in un registro medio. Poi sentite come sale e arriva al punto culminante. Il punto culminante sarebbe il punto più alto. Il punto più alto. Quindi sentite, scende verso il grave. Il punto più basso. E adesso sale. Sentite. Avete sentito? Cioè arriva qua. Ecco, questo gioco di salite, di salite e discese, è un gioco che insaporisce come il sale e il pepe un piatto di spaghetti, insomma. Quindi anche quest'altro passaggio, avete sentito come come è salito e poi scenderà. Ora la sarabanda ha un protagonista assoluto, che è una cellula melodica, che è questa. E praticamente qui c'è tutta la composizione, in questo. È abbastanza vergognoso, no? Dice, però è ancora più sorprendente pensare che è un altro capolavoro questo pezzo, questa sarabanda. È tutto fatto su questo elemento. E non c'è nient'altro che questo, no? Vi ricordate quell'allemanda in cui nella terza suite? No, che è tutta fatta su questo elemento, no? E non c'è nient'altro, al massimo fa il contrario. E qui invece fa solamente questo, sentite. Lo ripete, una terza sopra. Adesso passa al basso, alla voce più grave, sentite. Di nuovo nella voce più acuta. E conclude la prima parte. Ecco, volevo farvi notare che questo elemento che sembra nuovo, l'elemento conclusivo, in realtà è fatto con questo. Cioè, è una rilettura delle tre note ascendenti. La seconda parte ha sempre, ancora di più, protagonista queste tre note. Allora, arriva al punto culminante, passa alla voce inferiore il tema, sempre la voce inferiore, e questo il tema diventa protagonista di una progressione, risponde la voce superiore. Di nuovo la voce inferiore, però un tono sopra. Ecco, la gavotta, fra la sarabanda e la giga, in questa suite abbiamo una gavotta, un minuetto e un'aria. La gavotta è molto interessante perché è un canone. Il canone è qualcosa come fra Martino Campanaro, quindi queste voci che si rincorrono, no? Una dietro l'altra. Quindi la voce superiore comincia così. E quindi la voce inferiore risponde facendo la stessa cosa, però sono sovrapposte, sentite? Ecco, questo è un gioco apparentemente elementare, ma che ha fulminato Schoenberg quando ha scritto il suo primo pezzo dodecafonico. Cioè, nella suite opera 25 di Schoenberg per pianoforte, che è il primo pezzo dodecafonico della storia della musica, lui fa un canone dodecafonico, omaggiando anche Bach, perché sentite, questa è la serie di suoni di Schoenberg. Ecco, queste quattro note sono le note Bach, le lettere retrograde, cioè le note Bach sono queste, B, A, C, H. Cioè nella terminologia tedesca non c'è do, re, mi, fa, sol, la, si, ma A, B, C, D, E, F, G. Quindi si può proprio scrivere un nome con le note. Quindi B, A, C, H sono le note di Bach. Per moto retrogrado è, cioè lette retrograde come i gamberi, leggendole come i gamberi. E quindi la fine di questa serie dodecafonica è un omaggio a Bach. Sentite cosa fa? Un canone per moto contrario. Cioè la voce superiore è per moto contrario rispetto alla voce inferiore. Sentite? Cioè la voce inferiore fa così. La voce superiore, che è esattamente il contrario, che è esattamente il contrario. Sentite il risultato di questo canone per moto contrario, dodecafonico. È esattamente questo. È esattamente quello che ha fatto Bach qualche secolo prima. Il minuetto è assolutamente delizioso, di una semplicità assoluta, ma anche quando è semplicissimo Bach è sempre assolutamente sublime. Sentite questo delizioso tema alla voce superiore, a cui risponde la voce inferiore. Sempre un po' paperella, no? Sempre come se fosse un canone. Progressioni. E poi un tono sotto, oppure nella seconda parte, sentite questa progressione che è... Adesso dovrebbe fare così. No, per fare una progressione, no, degna di questo nome, mentre invece lui cambia, sentite. E quindi ogni tanto Bach si prende delle licenze assolute. No, assolute, anche nelle progressioni. L'aria, che sta fra il minuetto e la giga, è basata su una scala. Progressione. E conclude la prima parte. Ed ecco la scala che riconduce all'inizio. Eccetera, eccetera. La seconda parte, manco a dirlo, è la scala però letta al contrario. Cioè invece di fare così, la scala discendente, la scala è ascendente. Invece di fare... E quindi abbiamo... Progressione. 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 Ed ecco la ripresa del tema. È un attimo perché comincia una nuova progressione. Sale, sale e conclude. Ed eccoci alla giga finale, che innanzitutto sentiamo eseguita splendidamente da Andras Schiff, e io cerco di descrivere quello che succede parlandoci sopra. Questo è il tema, risponde come in una fuga, no? terza voce, comincia una progressione, un tono sotto, un tono sotto, altra progressione, ripetizione, conclusione. Questo è il ritornello, cioè vuol dire che si torna da capo e si rilegge, magari con qualche mordente, con qualche trillo in più. Tutte le progressioni, no? Le due voci sempre si scambiano il tema, ti-ta, ti-ta, ta-ta-ta-ta-ta. Moto contrario. Il tema per moto contrario, seconda voce. Qui c'è un elemento nuovo, questi trilli. Entra la terza voce. Qui c'è il raglio dell'asino. I-o, i-o. Ecco la voce inferiore che fa il tema. Modello di una progressione. Ripetuto. I trilli. Possiamo sfumare e volevo dirvi alcune cose di questa giga. Quando vi dicevo progressione, la progressione qui sono fatte sempre sul tema, cioè il tema è questo. No, la prima progressione è fatta in questo modo. Quindi questo è il modello, ripetuto un tono sotto e poi un tono sotto, perché la mano sinistra, sentite cosa fa, che è praticamente il tema, però fatto invertendo le due battute, cioè il tema è fatto così e la seconda battuta è questa. Invece il modello della progressione è questo, cioè comincia con la seconda battuta e va alla prima, capite? Diventa, oppure vi ho detto il raglio dell'asino, beh qui c'è un salto enorme, sentite che cosa fa in questa seconda parte, sentite? Qui fa la mano sinistra, fa un salto innaturale, molto ampio. Molto ampio, ci vuole una manona, ci vorrebbe la mano di Rachmaninoff, che aveva una mano enorme, no, per fare questo salto senza staccarlo, no? Anche in questo caso, no, abbiamo il tema che è questo, però fatto prima con il raglio dell'asino e poi invece di essere è al contrario e con una scala che potrebbe essere una scala del Maghreb, no? dell'Andalus, no? Cioè una scala marocchina. Vi rimando alla prossima puntata che sarà dedicata alle ultime due puntate sulle suite francesi di Johann Sebastian Bach. Un caro saluto da Luca Mosca.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paolo Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.